La leva calcistica della classe 68, Lucio Dalla e Francesco De Gregori in versione live per iniziare questa prima ora insieme. Buonasera a voi che siete all'ascolto, c'è Michele che si occupa della regia. Allora, partiamo con una suggestione. Immaginate un'autostrada elettrica completamente alimentata con energia solare, capace di ridurre le emissioni di CO2 di 26,3 tonnellate al mese, di farci risparmiare 20.160 euro ogni 30 giorni. Non è un sogno, ma è un progetto pilota, ed è il progetto ZET, Zero Emission Territory, di Click Utility. Allora, ne parliamo insieme a Ascanio Vitale, che voi ascoltatori di Ecoradio conoscete, Energy Manager, direttore di Stop CO2, una società specializzata in progetti di risparmio energetico e sostenibilità ambientale, nonché ex responsabile energia per Greenpeace, WWF, collaboratore del Fatto Quotidiano. Ciao Ascanio, buonasera.
Ciao Francesco.
E ne parliamo invece insieme anche al responsabile di questo progetto, che è Carlo Iacovini. Buonasera Carlo.
Buonasera a tutti voi.
Allora, innanzitutto partiamo da questo progetto, Carlo. Ce lo puoi descrivere così in due parole, diciamo riassumendo, no, l'autostrada del sole? Per chi ci sta seguendo anche in streaming, è disponibile anche sulla pagina Facebook Ecoradio Diretta un articolo che parla proprio di questa autostrada. Ci puoi riassumere, diciamo, in un minuto il senso di questo progetto, Carlo?
Sì, allora, questo progetto è nato con la volontà di dimostrare che l'auto elettrica non è limitata al mero ambito urbano metropolitano, visto che una delle difficoltà per la diffusione dell'auto elettrica è capire che si può utilizzare il veicolo anche per tragitti anche interurbani e quindi in questo caso anche autostradali. Allora abbiamo voluto studiare una progettualità per dimostrare nel concreto che anche su un territorio congestionato, comunque a livello regionale, è possibile avere a disposizione una flotta di veicoli e quindi percorrere sia i tratti autostradali, ma senza l'ansia da prestazione, diciamo che in questo caso sarebbe l'ansia di autonomia del veicolo per arrivare a destinazione. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme tutte le componenti necessarie per mettere a disposizione degli utenti finali un sistema completo.
Allora, quindi un sistema di incentivazione per quanto riguarda l'auto elettrica. Io do subito la parola all'ingegnere Ascanio Vitale. Ascanio, questo progetto secondo te può rappresentare il futuro, cioè l'auto elettrica anche al di fuori della struttura urbana, della città?
Guarda, personalmente sono scettico sull'utilizzo dell'auto sulle medie e lunghe distanze. Questo è un progetto sicuramente interessante, ma non bisogna dimenticarsi di guardare sempre al concetto, diciamo, globale, alla finestra globale del progetto. Cioè, si parla di riduzione di emissione di CO2 da parte di questi veicoli, bisogna controllare un attimo l'auto elettrica, come si sa l'elettricità è un mezzo energetico, non è una fonte energetica, quindi non esiste in natura l'elettricità, noi dobbiamo produrla attraverso delle fonti energetiche. Queste fonti possono essere rinnovabili o no. Attualmente il mix elettrico rinnovabile, all'interno del mix elettrico la componente rinnovabile non supera il 25%, per cui tre quarti dell'energia che andiamo a inserire in queste auto poi verrebbero da componente fossile. Andando a leggere
quindi
i documenti,
quindi
del progetto,
si sposta il problema, cioè l'auto non fa fumo, però comunque noi utilizziamo fonti fossili.
In termini generici sì, cioè generalmente quando oggi una persona acquista un'auto e la collega a una presa elettrica per caricarla, la carica con tre quarti di energia, generalmente con tre quarti di energia non rinnovabile. È ovvio, quindi è come praticamente è come prolungare il tubo di scappamento alla centrale invece di averlo sull'auto, quindi non è un vero ZEV, cioè un veicolo a emissioni zero. In questo progetto viene prevista una pensilina fotovoltaica che dovrebbe ricaricare le batterie in attesa che l'auto poi venga collegata e quindi si ricarica da delle batterie e ricarica la propria. Il problema è che per caricare con fotovoltaico questi veicoli occorrono superfici ben più grandi delle pensiline visualizzate, quindi io vorrei capire prima di tutto questo lato del progetto. E secondo, si parla di car sharing. Quando io ne abbiamo parlato spesso di automobili elettriche, di mobilità sostenibile su questo Ecoradio, una cosa che è sempre stata una costante è il discorso riduciamo il numero di auto a priori, quindi il car sharing è sicuramente una delle chiavi fondamentali per, diciamo, mantenere l'auto all'interno del discorso di mobilità sostenibile. Non si capisce all'interno del documento di questo progetto come venga organizzato il car sharing.
Allora, partiamo dal primo punto. Carlo Iacovini, come verranno ricaricate queste auto?
Allora, esattamente come diceva l'ingegnere, verranno ricaricate in ricarica lenta con le pensiline fotovoltaiche, le quali non saranno, o meglio, hanno una capacità, diciamo, di erogazione appunto a 3,5 kW, quindi sostanzialmente sulla ricarica notturna del veicolo che viene usato di giorno. E in questo caso l'energia mancante dalla produzione locale dovrebbe essere acquisita tramite l'acquisto in rete, e in quel caso vige per la parte mancante la certificazione di acquisti da energia rinnovabile. Discorso invece similare ma più complicato per quello che riguarda i punti di ricarica veloce, che sono quelli previsti nelle stazioni di servizio lungo le due direttrici, perché in quel caso, avendo delle potenze di erogazione molto alte, perché parliamo dei 43 kW in corrente alternata o i 50 in corrente continua, sempre che la tecnologia ci permetta di installare anche questo tipo di punto di ricarica, in quel caso è abbastanza poco proponibile la produzione a livello locale tramite pannello fotovoltaico di quel fabbisogno energetico, per cui il problema o il dubbio che sollevava l'ingegnere vale per lo più sui punti di ricarica veloce nelle stazioni di servizio piuttosto che non sulle pensiline, dove nell'economia complessiva energetica invece si riesce a individuare un equilibrio. Segnalo importante che il dettaglio numerico del fabbisogno energetico e della tipologia e della capacità produttiva dei pannelli fotovoltaici dei servizi di car sharing sono oggetto di analisi nella fase esecutiva del progetto, per cui nel senso che quando ci sarà anche il partner che produce i pannelli fotovoltaici, quindi arriveremo a costruire il piano energetico del progetto, allora lì avremo anche i dettagli più precisi rispetto a quale sia il fabbisogno anche per le pensiline fotovoltaiche.
Allora,
per rispondere invece alla seconda domanda.
Allora un attimo, Jacomini, sul car sharing, poi ne parliamo a parte, no? Risolviamo un problema per volta. Allora, Ascanio, per quanto riguarda questa considerazione, quindi secondo te a che punto siamo? Quanta energia non rinnovabile sarebbe necessaria, secondo te, in questo momento?
Sicuramente il discorso di applicare una politica di acquisti verdi sulla componente mancante è sicuramente un'idea intelligente, perché dice all'interno della finestra del progetto io ti assicuro che la compensazione energetica di queste della necessità del fabbisogno di queste auto viene coperta con energia rinnovabile.
Queste certificazioni a cui si riferiva il dottor Jacovini sono affidabili? Perché sai che anche sulle certificazioni
qui entriamo in un discorso molto più complesso. In realtà la certificazione base, che è quella dei certificati verdi REX europei, include anche impianti non propriamente sostenibili, grandi dighe, impianti a biomasse non in cogenerazione, per cui il discorso lì diventa complesso.
Si allarga.
Comunque rispetto a una componente fossile o nucleare in alternativa, sicuramente l'impatto è inferiore.
Sarebbe un passo in avanti comunque, certo. Non completo, però un passo in avanti sarebbe.
Però abbiamo detto più volte, rimane il discorso che sono legati, purtroppo per questo io prima non mi sono soffermato solo al primo problema, che sono legati insieme, giustamente voleva fare una risposta organica anche il collega. La questione è, noi dobbiamo ridurre l'ammontare totale di richiesta dal settore dei trasporti, questo è l'obiettivo all'interno di una strategia energetica nazionale di mobilità sostenibile, questo dovrebbe essere l'obiettivo. Da quello che sembra, io vedo le stazioni di ricarica all'ingresso delle autostrade, mi chiedo come possa funzionare il car sharing, che diventa allo stesso tempo un carpooling, perché le auto, chi arriva in auto all'inizio dell'autostrada e lascia la propria per prendere un veicolo elettrico, questo introduce un discorso di intermodalità piuttosto strano, perché l'intermodalità è nel vero senso della parola, in un modello di mobilità sostenibile io mi aspetto di uscire di casa con una bici o un mezzo pubblico, raggiungere magari una stazione di ricarica con un'auto in car sharing o in carpooling o entrambe, come potrebbe essere in questo caso, mi sembra di aver capito, e quindi procedere un tratto in auto, e che quel tratto sulla media distanza io lo vedo percorribile molto più in maniera ecologica con mezzi collettivi tipo autobus o mezzi,
quindi con mezzi pubblici,
quindi con mezzi collettivi, poi possono essere privati o pubblici, questa è una questione diversa.
Jacovini, allora, stava finendo la risposta che giustamente, come dice anche Ascanio, era organica. Allora, parliamo del secondo punto, il car sharing.
Esatto, sono tutte eccezioni che io stesso ho pensato nella stesura del progetto, quindi a questi che possono sembrare lati deboli. Vi spiego come l'abbiamo pensato rispetto alla finalità. Allora,
certo.
Intanto il car sharing è previsto con postazioni di ricarica e punti di interscambio in prossimità delle caselle autostradali, perché uno dei due target del servizio è quello dei pendolari, che in ogni caso userebbero l'auto per il tragitto. Quindi diciamo che su i 150.000 tragitti al giorno che ci sono in quell'asse autostradale, la finalità non è tanto quella di andarle a decongestionare su grandi numeri eliminando molte auto, ma quelle di avvicinare un primo target di utenza all'uso dell'auto elettrica. In questo caso quindi andiamo a puntare a una domanda di sostituzione di chi comunque utilizzerebbe questo mezzo e quindi non valuterebbe l'opzione mezzi pubblici o trasporto o autobus, ma che almeno lo trasporti su una modalità più ecologica, potenzialmente anche in carpooling, visto che c'è una forte utenza che già oggi lo fa. Secondariamente c'è un passaggio del progetto che però verrà definito nella progettazione esecutiva, cioè esiste l'alternativa di ubicare i parcheggi di interscambio non necessariamente in prossimità del casello, ma in prossimità delle aziende che decideranno di aderire formalmente al progetto garantendo l'utilizzo dei mezzi. Penso per esempio a numerosi marchi di grande spessore che comunque hanno sedi lungo l'asse autostradale, se non proprio nel casello, a distanza di pochi chilometri dal casello, possono essere anche nelle aree urbane, certo, o eventualmente anche al parco scientifico che c'è per esempio vicino a Seriate. Allora in quel caso lì i parcheggi di interscambio possono essere realizzati in prossimità delle sedi aziendali nel momento in cui le aziende stesse diventano i clienti privilegiati di una parte della flotta.
Ascanio, chiaramente... questa opzione Ascanio invece ti sembra più ragionevole
rispetto... perché, come dicevo all'inizio, questo è un progetto molto interessante quando identifica la nicchia per cui la trasformazione della modalità di trasporto comporta un calo delle emissioni drastico, e lo è nel caso di un'azienda mettendosi d'accordo un mobility manager si può saturare il servizio in maniera tale da renderlo veramente efficiente a livello energetico organizzando in maniera più semplice il carpooling. È un po' più difficile, se posso permettermi di fare l'avvocato del diavolo, mi perdoni, ma è un po' più difficile ragionare su persone completamente sconosciute, di utenze completamente diverse che si incontrano in un casello autostradale per cambiare l'auto e unirsi insieme su percorsi. Questo potrebbe
condivido pienamente.
Potrebbe funzionare, in un'ipotesi futura di un'intelligenza, un sistema smart in cui magari con localizzatori GPS le persone che si avvicinano possono magari occupare un singolo veicolo in funzione della destinazione e quindi aggregarsi in un unico mezzo.
Sì, in questo caso quando parlavo di carpooling parlavo non di un carpooling spontaneo, legato alla prossimità del veicolo, ma quel carpooling che è già oggi organizzato, quindi utenti che già oggi fanno un carpooling eventualmente con auto normali lungo quel tratto, che potrebbero convertirsi a un sistema di carpooling con altro. E per completare anche rispetto l'eccezione sul tema mobilità sostenibile, tutti i parcheggi di prossimità nell'area di Milano sono chiaramente stati previsti in prossimità dei punti di interscambio della rete metropolitana. Quindi chi raggiunge Milano, i primi posti stalli riservati gratuiti che può incontrare sono quelli ai capolinea delle varie linee metro.
Quindi in questo caso, Toria Covini, si unirebbe l'utilizzo della metropolitana e poi una volta usciti dalla metropolitana si avrebbe quest'auto elettrica, per cui a questo punto si limita l'utilizzo dell'auto privata, quindi delle fonti fossili.
È un discorso perché è bidirezionale il servizio, cioè vale anche per gli utenti che decidono di partire da Milano e che devono magari andare a Bergamo, per cui con la linea metropolitana raggiungono il parcheggio di interscambio del metro e lì hanno la vettura elettrica con cui poi possono andare verso Bergamo, lungo quella direttrice.
Allora, sicuramente il discorso è interessante, lo proseguiamo fra poco, anche perché dobbiamo anche riflettere sulla promozione comunque dell'auto elettrica, perché stando ad uno studio che è stato fatto negli Stati Uniti ci sono dei problemi per cui l'auto elettrica non ancora si diffonde. Tra poco li analizziamo e vediamo anche di dare dei suggerimenti a riguardo. Giovedì 8 novembre al Sana Caffè di Roma, cibo, cultura, musica e ispirazione. Attraverso la voce di una grande artista, Sandy Müller, e le opere di grandi autori come Jorge Amado, un mix di tradizione e innovazione con contaminazioni brasiliane che daranno il giusto gusto alla serata. Un appuntamento settimanale ideale per passare una serata diversa e allegra tra amici veri e prossimi. Live e DJ set al Sana Caffè, Osteria Bio Bar a Roma, in via Pompeo Magno. Per maggiore informazioni www.sanacaffè.it. Allora, il futuro della mobilità è legato all'auto elettrica? Questo è stato l'argomento della prima parte della discussione, animata ovviamente dall'ingegnere Ascanio Vitale e dal dottor Carlo Iacovini, responsabile di questo progetto, no, di Autostrada del Sole. Macchine elettriche vanno nel tratto autostradale da Milano a Brescia, 72 chilometri. Allora, prima di tutto un chiarimento. Prima, Ascanio, tu mi dicevi c'era qualche cosa da chiarire, da approfondire di più, per quanto riguarda la carica veloce. Prima abbiamo sentito, no? Ci sono delle pensiline che ricaricano l'auto nel tempo previsto, e questo è uno dei punti da discutere per quanto riguarda l'auto elettrica, e poi invece delle colonnine di ricarica veloce. Cosa volevi dire a questo proposito?
Sì, un semplice appunto, ma insomma Gianni Iacovelli sarà sicuramente saprà sicuramente, conoscerà il problema, nel senso che quando si ricarica una batteria, questo lo possiamo vedere anche con gli apparecchi nostri cellulari o qualsiasi apparecchio elettrico con batteria, che quando la ricarica viene in maniera veloce, ovviamente la batteria soffre, si riscalda particolarmente. Questo presuppone tutta una serie di problemi sia nell'intelligenza stessa del caricatore di capire la temperatura della batteria e reagire in funzione, altrimenti si rischia di danneggiarle, e quindi alla lunga comunque una batteria ricaricata in maniera veloce ha una durata più limitata. Quindi sono tutti fattori che vanno presi all'interno di un contesto globale, che non vuole essere un'accusa al progetto, per carità, sono dei punti deboli che hanno bisogno di un miglioramento tecnologico che non dipende ovviamente dagli ideatori di questo progetto, ma che è necessario per fare in modo di chiudere il cosiddetto ciclo di sostenibilità di questo sistema.
Carlo Iacovini, come si affronta questo problema?
Assolutamente vero. Il problema, devo dire, che in questo momento viene affrontato prevalentemente dalle case costruttrici che producono le auto. Non per nulla c'è un acceso dibattito e nonostante molti sforzi non si è ancora arrivati ad uno standard tecnologico, per cui a livello globale noi abbiamo delle case auto, prevalentemente il mondo tedesco, che utilizzerà le ricariche veloci in corrente continua, quindi fino a 50 kW, ma con infrastrutture ulteriori tipo un trasformatore.
È caduta la linea, non sentiamo più il dottor Iacovini. Vabbè, in attesa che torni la linea, intanto, allora, la ricerca che è stata fatta in California individua tre barriere per quanto riguarda la diffusione di massa dell'auto elettrica. Ora, già sull'opportunità della diffusione di massa noi abbiamo parlato altre volte, no, Ascanio? Tu ci dicevi che sostituire il parco elettrico, il parco di auto adesso con auto elettriche non risolverebbe il problema della mobilità e del traffico, e non sarebbe sostenibile neanche dal punto di vista ambientale. Però le barriere per la diffusione dell'auto elettrica come concetto, no, come auto più pulita, sono principalmente tre. Abbiamo di nuovo in diretta il dottor Iacovini. Allora, dottor Iacovini, può finire il discorso e poi andiamo avanti con problemi legati all'auto elettrica.
Sì, rapidissimo.
Sì.
Dicevo, non c'è oggi ancora uno standard tecnologico sui sistemi di ricarica, quindi il mondo industriale tedesco va in una direzione, l'industria francese va in un'altra direzione con la corrente alternata, e addirittura i giapponesi con una terza addirittura tipologia di presa. Per cui c'è effettivamente il problema che sollevava il collega è reale. Diciamo che c'è un processo globale di standardizzazione che probabilmente non troverà un suo compimento fino ancora a qualche anno, ma nel frattempo diciamo che sopravvivono prevalentemente i sistemi di ricarica lenta, oppure quelli con una ricarica medio-veloce, cioè con potenze medie che riescono ad essere accettate dai veicoli oggi in circolazione.
Allora, questo quindi è un problema, no, ancora a livello tecnologico. Ovviamente, io credo da profano, però, che i problemi, diciamo, vengono risolti più velocemente quando c'è un investimento, no, convinto, consistente. Allora, quali sono le barriere che sono state individuate da questa ricerca californiana per quanto riguarda la diffusione dell'auto elettrica? Tre problemi principali: mancanza di conoscenza e informazione per gli utenti, quindi come funziona, che vantaggi ha, la mancanza di appeal di prodotti che non sono ancora pronti per i grandi numeri, per esempio per problemi di autonomia ridotta della batteria, e scarsità di infrastrutture di ricarica. Allora, Ascanio, secondo te questi sono i tre problemi reali? Ce ne sono altri?
Nascondono altre questioni importanti da legare al discorso dell'auto elettrica. Nel momento in cui stiamo parlando di un'evoluzione della tecnologia di base con cui si sposta un'auto, si dovrebbe ripensare anche a come viene fatta l'auto e tutto il resto intorno al motore.
Per semplificare, un'auto elettrica non può essere un'auto normale con un motore elettrico? Ci sono delle modifiche da fare?
Trovo che sia un errore sostanziale. L'auto oggi viene costruita su strutture di acciaio estremamente pesanti per trasportare un motore che è altrettanto pesante e che deve sviluppare gran parte della potenza per spostare la massa dell'auto e non il vero carico utile del mezzo. Quindi ci sono due strade per aumentare l'efficienza del mezzo. Il primo è quello anche analizzato dal progetto di cui stiamo parlando, del dottor Iacovini, che è quello di mettere il più persone possibile all'interno dell'auto. Il secondo viene ovviamente dal lato industria e ovviamente parallelamente anche dalla politica, che deve direzionare con incentivi e tassazioni per fare in modo che l'industria si muova verso mezzi più sostenibili, è quella di alleggerire il mezzo. Quindi è come oggi prendere un'auto, un modello tipo la Prius, che è molto simile a un'auto con un modello a combustione interna, con un motore a combustione interna, prendere lo stesso e toglierci alcune componenti e metterci un motore elettrico dentro è l'equivalente di costruire oggi una casa senza finestre e metterci dentro una caldaia estremamente potente per riuscire a compensare le perdite. È lo stesso identico discorso, perché stiamo creando un motore sovradimensionato per quella che è la reale necessità di spostamento della massa delle persone che ci sono dentro l'auto. Quindi se nel momento in cui l'autostrada viene organizzata con questo principio, in cui solamente mezzi elettrici, magari anche con intelligenza più avanzata, quindi mezzi con magari anche senza guida o con guida ma con controlli di distanze automatiche tra un'auto e l'altra, permetterebbero il calo di quantità di massa e di struttura da dover applicare sull'auto per questioni di sicurezza, e comunque una sorta di sicurezza della cellula può essere assicurata con fibre di carbonio o sostanze molto più leggere, composti e materiali che oggi sono disponibili sul mercato a costi quasi equivalenti.
Dottor Iacovini, nel vostro progetto, come viene affrontato anche il problema del fatto che non si può pensare di sostituire il parco auto attualmente esistente con un parco di auto elettriche? Cioè, viene affrontato?
Allora, viene affrontato sul target, di interesse, cioè le aziende. Nel senso che il progetto, che parte con dei numeri in realtà molto piccoli, perché si tratta di un progetto pilota, certo, una flotta pensata di 72 auto. Calcoli che un progetto simile nella filosofia in Olanda parte l'anno prossimo con una flotta di oltre 3.000 auto, quindi c'è con dei volumi assolutamente delle economie di scala derivanti chiaramente molto forti. L'idea in questo caso è quella di accompagnare il lento ricambio delle auto, sostanzialmente delle auto aziendali, cercando di proporre alle aziende, piuttosto che un ricambio di auto in proprietà, un ricambio con auto in car sharing quando serve, le stesse auto nei weekend poi possono essere a disposizione dei residenti o dei clienti o dei dipendenti stessi per uso privati.
Quindi diciamo che questo passaggio implica però anche un passaggio forse più importante che c'è sotto, che è un passaggio culturale, cioè cercare di sostituire l'idea di macchina privata o di macchina come mezzo ideale per spostarsi con il concetto di macchina condivisa, quindi privilegiare lo spostamento piuttosto che il mezzo.
Assolutamente sì, è una piccola, anzi una grande rivoluzione culturale, che però ha delle basi molto forti, perché soprattutto anche sulle nuove generazioni c'è molta meno passione legata al prodotto auto. Cioè l'auto nei giovani è oggi per una nicchia è sempre la sintesi delle personalità dell'individuo, ma soprattutto nelle grandi metropoli l'auto sta diventando un mezzo di spostamento, e dei servizi di car sharing già esistenti, il caso di Parigi che ha un servizio di car sharing elettrico dove in un anno ha avuto 40.000 utenti e 2.000 auto elettriche che sono utilizzate tutti i giorni. Quindi è con un concetto proprio dell'auto, soprattutto in città, che è visto come un mezzo di trasporto al pari degli altri e meno vissuto come la seconda casa. È un cambiamento culturale enorme che richiederà probabilmente qualche generazione per compiersi e che probabilmente aiuterà a far crescere questi modelli di business.
Allora, Ascanio, il dottor Iacovini ci parlava anche di esempi all'estero, no? Dove però gli investimenti sono maggiori. Ma sono maggiori perché? Perché gli interessi sono maggiori, perché la cultura in questo caso è più avanzata, parte da un livello, diciamo, più consapevole.
Qui sono talmente tanti fattori. Secondo me il fattore principale nel campo di questi investimenti è che rimane il capitale pubblico oggi investito in Italia sulle smart city, su tutti questi sistemi di mobilità sostenibile, così come di miglioramento delle condizioni di vita all'interno delle città e tra le città, è frutto di una serie di finanziamenti di svariate decine di miliardi da parte dell'Unione Europea. Questi fondi vengono investiti e spesi in Italia. I fondi privati che poi danno effettivo, alimentano effettivamente il sistema, perché non basta il progetto pilota, il progetto deve essere pilota proprio perché poi deve avere un effetto moltiplicatore. Questa moltiplicazione di progetto e di infrastrutture non avviene perché l'Unione Europea finanzia le ricerche, i progetti pilota, e poi gli investitori esteri non entrano in Italia per tutta una serie di ragioni che conosciamo, che non sono legate direttamente alle opportunità concrete che ci sono, ma alle difficoltà burocratiche, al livello di corruzione, alle lentezze con cui questi progetti vengono sviluppati, e quindi ovviamente trovano più spazio nel nord Europa piuttosto che nel sud.
Carlo Iacovini, vi state scontrando con questo tipo di difficoltà?
Quasi, nel senso che siamo nella fase appena prima, vi spiego. Oggi noi stiamo dialogando con gli attori, quindi le tipologie di aziende che saranno quelle direttamente coinvolte nella gestione del servizio, quindi parliamo di utilities, di aziende che producono energia, diciamo, nel settore delle rinnovabili, grandi noleggiatori che hanno interesse a diversificare sulla gestione flotte e multinazionali che si occupano delle infrastrutture di ricarica, perché il progetto è un progetto che integra un insieme di componenti tecnologiche e di servizio che vanno messe insieme. Oggi noi stiamo come dire, raccogliendo e rispondendo a tutti gli interessi che le manifestazioni di interesse che abbiamo ricevuto, e l'obiettivo è di arrivare a costruire una compagine di imprese che saranno poi il soggetto che investirà e che dovrà gestire. Probabilmente è chiusa la fase di selezione delle imprese, approcceremo la difficile opera di convincimento nell'investire in Italia per attivare una serie di servizi di mobilità che sono integrati in tutti i meandri della burocrazia delle amministrazioni. Quindi diciamo che siamo pronti, ci armeremo di grande pazienza.
Ecco, e quindi servirà grande pazienza. Comunque è un problema, diciamo, che avete presente, no? Davanti.
Assolutamente sì.
Poi magari sicuramente torneremo a parlare di questo progetto una volta che vi troverete ad affrontare questo problema, anche per cercare di capirlo, no? Perché in Italia si dice sempre che ci sono questi problemi, allora cerchiamo di affrontarli. In chiusura, Ascanio?
Sì, io vorrei esortare il dottor Iacovini a ricordarsi una cosa fondamentale. Nel momento in cui, ed è stato molto interessante il discorso che ha fatto dicendo, noi non abbiamo sviluppato il progetto soltanto pensando al, diciamo, al nostro ambito, ma come tante volte dico io, bisogna creare un intero sistema intorno al progetto, e loro stanno dialogando con tutti, diciamo, l'indotto che si va a creare intorno a questo progetto, ed è molto interessante. Quello che esorto è che con i fornitori di energia rinnovabile, nel momento in cui, visto che la chiave, il punto di caduta principale di questo progetto è proprio la fornitura elettrica, e con le pensiline, il parere che do da diciamo esperto nel settore, ci lavoro da molti anni, è che la superficie di fotovoltaico ovviamente non potrà mai compensare, quindi ci vorranno diversificazioni di fonti, eccetera. Ovviamente non tutto può essere fatto in loco dove stanno le pensiline, quindi si acquisterà gran parte della componente elettrica. Ecco, questa componente elettrica dovrebbe avere quella che si chiama una componente addizionale, cioè l'addizionalità è un comportamento fondamentale per creare la green economy e non creare una nicchia che di per sé fa il bel tempo e poi il cattivo lo sposta altrove. Chiedere l'impegno da parte di queste società di fornitura elettrica di investire e reinvestire i profitti provenienti da questi contratti di fornitura solamente in impianti rinnovabili, quindi ad aumentare la capacità del fornitore in vista di un aumento ovviamente dei progetti legati alla mobilità elettrica, questo aiuterebbe ad assicurare una creazione di un indotto virtuoso intorno a questo progetto. Se invece noi andiamo ad acquistare le quote senza la addizionalità, il pericolo che si corre è che noi andiamo a sottrarre le quote fuori un bacino che sia in crescita, ma in crescita, diciamo, business as usual, e non comprende lo spostamento del settore dei trasporti, e quindi togliamo le quote che poi verrebbero usate da altri che magari non hanno sottoscritto un contratto verde e quindi possono magari averne un po' di meno, e quindi alla fine si gioca un bilancio che passa da uno all'altro e in realtà la quota reale di energie rinnovabili non aumenta.
Siamo in chiusura, dottor Iacovini, questo fa parte del cambiamento culturale del quale diciamo prima, cioè investire nelle rinnovabili, ma investirci veramente?
Assolutamente sì, una delle più grosse potenzialità del progetto è la replicabilità, nel senso che sono molte le aree metropolitane, le aree interprovinciali, interregionali, con contratti autostradali che collegano città, dove poter esportare e incrementare questo tipo di servizio. Quindi accolgo con piena adesione il suggerimento del collega, perché è anche proprio finalizzato anche al progetto stesso, cioè diventerebbe un meccanismo virtuoso dove anche la crescita del progetto in termini di replicabilità sarebbe comunque coerente con l'addizionalità nella produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi assolutamente coerenti.
Bene, allora io spero di ritornare a parlare di questo progetto magari quando diciamo raggiungeremo la prossima fase, anche per cercare di capire, no, quali sono le difficoltà oggettive con le quali si scontra non solo questo progetto ma anche proprio il cambiamento di cultura che a quanto sembra, no, dalle differenze di investimento fra l'Italia e gli altri paesi, insomma, di strada da fare ce n'è ancora parecchia. Grazie al dottor Carlo Iacovini, grazie naturalmente a Scagno Vitale, col quale ci sentiamo la settimana prossima.